Pagine e Fogli presenta
Storie, personaggi, vicende,
persone.
Storie.
Un incontro che dura 30 minuti.
Storie.
Cari amici, bentrovati a Storie da Chiara Spoletini. Anche quest'anno siamo stati invitati a Palazzo dei Congressi a Roma dal 6 al 9 dicembre per la manifestazione Più Libri, Più Liberi. Tema centrale da diversi anni è stata la digitalizzazione dei libri che da oggetti in carta, cartoncino, cartone, sono diventati praticamente computer, oggetti di plastica, vetro, pixel, megabyte, gigabyte, inchiostro elettronico, possiede software, hardware, insomma è diventato un e-book.
E-book, libro in formato elettronico, o meglio digitale. Si tratta quindi di un file consultabile su computer, telefonini di ultima generazione, palmari ed appositi lettori digitali.
L'ebook è scaricabile, acquistabile tramite PC appunto e va a finire direttamente in un oggetto detto ebook reader che può contenerne a centinaia, un piccolo oggetto grandioso però per il suo contenuto. Che è fatto di storie, ovviamente. Proprio per questo, per dare voce a questa realtà virtuale, per raccontarci una di queste storie, con noi in collegamento telefonico Antonio Zoppetti. Ben trovato.
Buongiorno.
Antonio, lei è il direttore editoriale di Castello Volante, che per la collana Fiori del Web ha realizzato la pubblicazione virtuale di Vite da Precari, book composto da 41 racconti che nascono però in un modo molto particolare. Ce lo racconta?
Perché nascono proprio in rete. Diciamo che io ho un blog dove da 10 anni insomma faccio giochi di scrittura e giochi di scrittura collettiva. E ogni tanto si lanciano questi concorsi che funzionano in modo molto giocoso e non serio, per cui c'è un direttore d'orchestra, diciamo così, che di solito sono io, che lancia un tema e delle regole e una serie di persone che si aggregano, scrivono, partecipano, non si vince niente, però in questo caso per esempio si è vinta una pubblicazione a tutti gli effetti su un ebook. Il gioco nasce nel 2008, quindi a Natale del 2008, tra il 2008 e il 2009, quindi ha una storia abbastanza lunga e ha avuto una partecipazione molto, molto sentita, insomma, perché è un tema che da allora a oggi è sempre in primo piano. E quindi le regole erano scrivere dei racconti brevi di circa 3.000 battute al massimo, proprio perché il supporto digitale, la fruizione iniziale era il computer, poi dopo è stato trasferito tutto in ebook, però la lettura monitor ha un po' di problemi sulla lunghezza, quindi racconti brevi e soprattutto che non si piangessero addosso, quindi un po' divertenti, surreali, satirici, cioè quelle cose che fanno pensare a dei drammi che ci sono dietro, ma in realtà raccontano le cose facendo un po' sorridere.
Antonio, nella primissima pagina di questo ebook c'è scritto: nessun albero è stato abbattuto per la realizzazione di questo ebook. È una provocazione, non pubblichiamo più libri di carta. Quali sono i vantaggi nel pubblicare un libro esclusivamente in ebook?
Dunque, sono due cose diverse. Diciamo la massima della nostra collana è un po' scherzosa oltre che provocatoria. In effetti c'è un risparmio di carta, si pubblicano tantissimi libri inutili e l'ebook ha il vantaggio che essendo digitale non insomma ecologicamente parlando è un po' più sano. Poi è un'altra cosa rispetto al libro, chiaramente. Ci sono vari tipi di e-reader, per esempio ci sono quelli che hanno lo schermo tipo quello dei computer, di vetro, luminosi, e lì la lettura non è comodissima, anche se poi magari gestiscono dei file multimediali, mentre poi ci sono gli e-reader, quelli a inchiostro magnetico, che invece hanno proprio, danno proprio la sensazione di leggere sulla carta, e questo rende la lettura del libro più comoda. Poi io sono personalmente un feticista del libro fisico e mi piace. Questi sono degli strumenti che si affiancano ai libri e hanno dei vantaggi indubbiamente, per esempio me ne posso andare in vacanza con 300 libri che posso consultare, così sono molto più comodi per fare delle ricerche e poi sta un po' al lettore vedere se riesce a reggere anche la lunghezza di un romanzo oppure lo preferisce leggere sulla carta. Sicuramente per dei racconti brevi come questi il supporto degli reader è molto comodo per poterli leggere.
Il tema che ha lanciato, ci diceva poco fa nel suo blog, è come ci ha detto, si può intuire anche dal titolo, quello del precariato. La gente si è subito interessata, come ci ha detto, alla sua iniziativa, oppure c'è voluto più tempo per capire bene l'argomento? Si è interessata poi per la novità riguardo la pubblicazione del lavoro, perché effettivamente aveva l'esigenza di dire qualcosa in questo momento, anzi più di qualcosa forse?
Sì, esattamente questo. Beh, intanto quando ho lanciato questo gioco concorso, che già nel nome richiama i co-co-co e co-co-pro del problema del lavoro, il concorso è stato ripreso anche da una testata nazionale, che quindi mi ha fatto un po' di promozione inaspettata, e nel giro di pochi giorni mi sono arrivati già i primi 50 articoli, 50 pezzi insomma, e poi successivamente ne sono arrivati anche altri, e poi nell'ebook abbiamo selezionato quelli più belli e quelli più in linea anche con lo spirito del concorso. Però la partecipazione è stata enorme, ma non solo, anche come titolo, tanto vabbè, è distribuito gratuitamente perché non è un'operazione commerciale, l'idea era quella di dare voce a questi blogger o questa gente in rete, spesso precari come in questo caso, che però hanno delle cose interessanti da dire, e quindi li abbiamo poi distribuiti gratuitamente, ma comunque nel giro di un anno e mezzo ha scaricato quasi 4.000 pezzi, insomma, che nel mondo del nascente dell'ebook è un dato
numero
molto significativo, sì. E quindi anche questo è interessante da analizzare.
Nel bando ha richiesto esplicitamente che le venissero inviati componimenti ironici, divertenti e scherzosi, nel pieno spirito surreale del suo blog, che ricordiamo www.zop.splinder.com.
Allora, sì, sì. Anche se adesso poi Splinder non c'è più, è
allora ce lo dica,
io bloggo, ma comunque insomma,
com'è, qual è?
Se lo cerca,
si dica qual è esattamente, così andiamo a curiosare ancora.
Sì, è un po' abbandonato perché non lo sto seguendo da un po', ma comunque è zopioblogo.com, per ora è parcheggiato lì e poi vedremo che destinazione avrà.
Allora leggiamo insieme uno dei 41 racconti per farci un'idea della riuscita.
Lei che numero ha?
Il 53.
Aia, siamo appena al 13. Io invece ho il 15. E sono qui da tre quarti d'ora.
Andiamo bene. Mi toccherà prendere un permesso al lavoro per rifare questi stupidi documenti.
Furto o smarrimento?
Furto. Ma il danno non è nei 50 euro che c'erano nel portafogli. È in tutte queste trafile.
Ah, è uscito il 14 intanto. Ha visto come vanno lenti.
Non infierisca, la prego.
Senta, visto che è fretta, vengo subito al sodo. Quanto mi dà per fare cambio? Lei si prende il mio 15 e mi dà il 53 e la sua fila. Sono disoccupato, posso attendere io.
5 euro le vanno bene?
Guardi, non si offenda, ma una donna delle pulizie oggi come oggi, a parte la questione dei contributi, prende 13 euro l'ora. Quanto tempo le faccio risparmiare? Si sa che il tempo è denaro.
Va bene, ecco 10 euro, mi dia il numerino.
Ah, si è accesa la lucina del 15, ha visto? Ho pensato di non accettare per meno di 20. Mi scusi, mi faccia andare o perdo il mio turno.
Aspetti, tenga, presto.
Non ti dico tiè, acchiappò i soldi e il numerino della signora. Poi la guardò scapicollarsi verso lo sportello. Era un lavoro dignitoso, il suo, si ripeteva. Niente di illegale. Si avvicinò fiero alla distributrice di numerini, ne staccò un altro, il 64. Di lavoro non ce n'era in giro per lui. A nessuna azienda interessava assumere un ricercatore lasciato a casa dopo 15 anni di precariato. Non ti dico ti è. Estrasse dalla tasca il mazzetto dei numeri e infilò il 64 al penultimo posto, dietro al 53. In prima posizione c'era il 22. Il tabellone segnava ancora il 15. Mancavano solo 7 numeri, più che sufficienti per individuare il prossimo cliente, avvicinarlo e giocare sulla fretta, senza dare tempo di pensare né di trattare. In una mattina riusciva a fare anche 15 scambi se andava bene. Un ventone non capitava spesso, ma sotto il deca era difficile che scendesse. Non ti dico ti è? Benedì la burocrazia. E si guardò intorno.
Non se la passava male rispetto agli ex colleghi, in fondo. A fare l'omino delle file prendeva molto di più di quando aveva lo stipendio e lavorava poco. Mezza giornata al massimo. Poi a casa. A continuare le ricerche per la sua quarta pubblicazione. E questo era Non ti dico ti è, il lavoro di Antonio Zoppetti, uno dei 41 racconti che costituiscono la raccolta di storie di vite da precari, salva storie ironico di precari, curato e realizzato proprio da Antonio Zoppetti, che è con noi in collegamento telefonico. Antonio, nella prefazione lei scrive: di concorsi e antologie che raccolgono racconti dalla rete ce ne sono tanti. I risultati sono spesso piatti, scolastici e noiosi, ma i precari sono gente in gamba, si sa. E mi è parso che il taglio e la qualità del materiale pervenuto fosse molto interessante, acuto e intelligente. Dietro ad alcuni racconti si nascondono infatti dei professionisti, seppur precari. Professionisti scrittori o anche personaggi che abitualmente si dedicano ad altro. Cosa ci vuole, secondo lei, per essere un buono scrittore? E poi per essere un buono scrittore di ebook, se c'è differenza?
Ma sì, in questo momento non c'è tutta questa differenza tra gli ebook e i libri, se non fosse che gli ebook sono ancora qualcosa di serie B. Però intanto facciamo una premessa: siccome questo era un gioco aperto ai blogger e potevano partecipare pubblicando anche sul loro blog la propria storia, una metà dei racconti circa sono di blogger che spesso magari sono anche sono anonimi, cioè non hanno un vero nome ma si nascondono, comunque si presentano attraverso un nick, quindi non sempre si sa esattamente chi siano veramente gli autori. In altri casi sono autori che, siccome noi poi volevamo anche con questa operazione cercare di fare un po' di scouting e trovare delle persone interessanti, tra l'altro ci sono anche delle persone che in seguito hanno scritto dei libri importanti, c'è per esempio Daniela Farnese, che aveva mandato il suo racconto, che adesso fino a un mese fa era nella top 10 della narrativa italiana con Via Chanel numero 5, insomma, che quando invece ci aveva mandato il racconto ancora non era assolutamente una scrittrice che si era affermata.
Racconto che è SSP, scuola di specializzazione precari, e lo ascoltiamo,
esatto, sì.
Lo ascoltiamo insieme.
Mi chiamo Carolina Crisi e sono la migliore allieva della scuola di specializzazione per precari. Ho studiato e lavorato sodo per ottenere questo titolo e sono stata scelta tra centinaia di migliaia di studenti. La SSP, istituto statale fondato nel 2003, è un'officina che prepara alla vita, un luogo creativo dove i giovani imparano a incanalare energie, speranze e ambizioni nella ricerca dell'occupazione precaria perfetta. La SSP forma i migliori professionisti del precariato. Ragazzi colti e preparati, capaci di adeguarsi a qualsiasi somministrazione lavorativa. Lavoratori poliedrici, liquidi, felici di sacrificare competenze e titoli nel nome della flessibilità. La SSP collabora con le migliori aziende del paese che offrono agli studenti tante possibilità professionali, preferibilmente senza futili e farraginose tutele sindacali e senza noiose anacronistiche, vincolanti scartoffie contrattuali. Anni, una laurea in scienze politiche, un master in relazioni internazionali e parlo correttamente 3 lingue. Nel mio curriculum posso vantare 31 contratti di prestazione occasionale, 16 copro, 4 apprendistati e 7 collaborazioni in nero. Palmiro Fossa, 29 anni, aveva detenuto il titolo di migliore per 2 anni prima di me. Faceva lo stagista da 18 mesi presso un'azienda di comunicazione con un rimborso spese di 160 euro e un buono pasto da 3 euro per giornata lavorativa di 10 ore. Era il nostro eroe, Si è poi scoperto che suo padre era stato compagno di scuola di un noto politico locale e stava combinando per lui l'assunzione in comune a tempo indeterminato, con concorso ad hoc, ed è stato allontanato dalla scuola. Tra la delusione generale, Marco Crespi, laurea e dottorato in biologia, contratto a progetto di 6 mesi presso un call center outbound, in un momento di sconforto, stava per gettare al vento tutti i traguardi raggiunti, accettando un posto da ricercatore negli Stati Uniti. È stato merito mio convincerlo a restare e vivere a casa con i suoi genitori. A 31 anni divide felicemente la cameretta con il fratello 19enne e tutte le domeniche mangia le tagliatelle fatte in casa della nonna. I miei genitori, pensionati, che hanno lavorato tutta la vita nella stessa azienda, sono molto orgogliosi della formazione che ho ricevuto alla SSP. Sanno che cambiare lavoro ogni 3 mesi mi mantiene giovane, mi evita il peso di una gravidanza con tutta la sua atroce scia di chili di troppo e smagliature e mi permette di conoscere gente nuova. Sono inoltre contenti che non riceverò mai una pensione, perché loro si annoiano molto a non lavorare e sperano che a me non accada mai. Vorrei nel futuro evolvermi e diventare la precaria perfetta, rinunciando definitivamente a vantaggi superflui come contributi previdenziali e assicurazione sugli infortuni. La mia più grande ambizione sarebbe riuscire presto ad essere così brava da rinunciare anche alla paga. Perché per il precario perfetto il lavoro è un privilegio che non ha prezzo.
Cari amici, bentornati a Storie, sono a colloquio con Antonio Zoppetti, realizzatore dell'ebook Vite da Precari, che nasce da un concorso sul web, più precisamente pubblicato sul blog di Antonio, nel quale egli invitava chiunque frequentasse la sua pagina a scrivere un racconto ironico sul tema del precariato. Molte sono state le risposte positive al progetto, dando vita così a Vite da Precari ebook. Quello che abbiamo appena ascoltato era SSP, Scuola di Specializzazione Precari, di Daniela Farnese. Antonio, come si fa a leggervi? Insomma, una persona che è abituata ad andare in libreria, a sfogliare i testi proposti tra gli scaffali, come fa a leggervi?
Beh, intanto deve possedere questo e-reader, insomma, questi device che adesso sono sempre più a buon mercato e anche diffusi. Poi bisogna scaricarlo dalla rete. Ora, noi abbiamo un sito che si chiama castellovolante.com, da dove è molto semplice scaricare gli ebook, però siamo rintracciabili e disponibili anche attraverso i principali portali, IBS, eccetera. Su Amazon ci siamo e per esempio perché poi c'è tutta una polverizzazione di device di standard diversi, per cui per esempio senza fare pubblicità ci sono dei formati per il Kindle leggermente diversi dagli altri, questi su Amazon si possono trovare. Quindi fondamentalmente per scaricare questi ebook gratuiti basta connettersi o al sito castellovolante.com oppure cercare i titoli o l'editore sui portali IBS, Amazon e tutti gli altri.
Il gioco continua, al prossimo tema?
Il prossimo tema vedremo se a Natale facciamo un nuovo concorso, ma ancora non si può anticipare niente. Mm-hmm.
A lei come piace leggere, ebook o libri in carta classici?
No, io sono molto legato al libro classico, appunto anche un po' di feticismo come oggetto, mi piace viverlo, scriverci, pasticciarlo, sentirlo in mano e poi lavoro nell'editoria anche tradizionale. Però questi sono, ripeto, delle cose diverse. Se io devo fare delle ricerche e ho nel mio e-reader 300 libri digitali,
certo,
chiaramente sono molto più facilitato. Diciamo che preferisco per la lettura di piacere usare la carta, mentre per fare delle ricerche o degli studi, indubbiamente avere il testo smaterializzato e virtuale che si può attraversare con delle parole di ricerca, delle parole chiave, è molto più comodo.
Qual è il futuro dei libri, secondo lei?
Ma il futuro dei libri è un grosso enigma. Il libro comunque c'è e rimane, nel senso che anche una storia secolare poi si trasforma. E vedo che nello sviluppo delle tecnologie non è che si afferma un qualcosa che va a sostituire tutto, ma si affiancano tanti modi di leggere diversi, e quindi presumo che per esempio in futuro sia possibile che i testi siano salvati come fonte in digitale e possano avere tante uscite a secondo delle esigenze del lettore. Non mi stupirei che una libreria molto futuristica possa semplicemente stampare un libro ad hoc nel momento in cui c'è una richiesta. Insomma, io prendo il libro digitale e lo stampo immediatamente. Degli esperimenti di questo tipo già ci sono.
Antonio, quando compro un libro in carta, io come tante altre persone probabilmente la prima cosa che faccio è annusarlo. Lei lo ha mai fatto? Che odore ha un ebook? Secondo me di telecomando.
Sì, questo è il lato negativo dell'ebook e del testo virtuale, che appunto non ha questo tipo di sensazione tattile, non è possibile viverlo, però è possibile farci altre cose. Quindi purtroppo, come nella comunicazione e nelle amicizie dei social net, cioè gli odori non fanno parte dell'esperienza reale.
Grazie Antonio Zoppetti per essere stato con noi, buone nuove suggestioni. Cari amici, alla prossima storia da Chiara Spoletini.
Saluto a tutti.
Storie, personaggi, vicende.
Persone.
Storie.
Un incontro che dura 30 minuti.
Storie. Ogni vita è una storia.
Ogni vita è una storia.
Ogni storia contiene una vita.
Ogni storia contiene una vita. Più vite.
Più vite.
Altre storie.
Altre storie.
Altre storie.
Storie è il settimanale di Pagine Folle.
Raccontiamo storie.
Un libro, un film, un quadro.
Un libro,
una musica,
un film, un quadro, una musica, una fotografia.
Riviviamo un incontro, un dramma, una scoperta, un'esperienza.
Incontriamo persone, esempi di vita.
Protagonisti di storie.
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 Persone che tutti conoscono.
Persone che molti sanno chi sono.
Persone mai viste né sentite.
Ascoltiamo le loro voci.
E così raccontiamo storie.
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 Il settimanale di Pagine e Foglie.
Ogni martedì alle 19 su 105.
Su 105.